Va bene, dai.
Radio Colbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, ben trovati a tutti voi qui nella nostra consueta tavola rotonda dedicata questa volta delle riflessioni sul mese di novembre, cioè il mese dei defunti. Dico subito che in questa nostra tavola rotonda intervengono Claudio Nalin e Oscar Grandotto e anche io, Antonio, che vi parlo e vi introduco al tema della nostra tavola rotonda. Dunque, cari amici, siamo ormai nel mese di novembre inoltrato, e però l'abbiamo iniziato 4 settimane fa con la festa dei defunti, no? Con la commemorazione dei defunti del 2 novembre. E allora le nostre riflessioni si vogliono appuntare proprio su questo sigillo, ecco, che apre il mese di novembre. Come mai noi, per quale motivo dovremmo concentrarci talmente tanto sulla situazione dei nostri defunti da dover fare una solennità, da dover fare una festa dedicata a loro, e soprattutto sappiamo quello che la Chiesa ci insegna, e cioè che le anime dei defunti hanno bisogno di noi, vanno non solo ricordate per l'amore che noi portiamo verso di esse, ma anche perché si trovano in una situazione nella quale potrebbero avere bisogno. Io però, prima di spendere qualche parola in più, volevo salutare naturalmente Claudio Nalin e Oscar. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ecco, spero che la mia voce sia ben intelligibile.
Viene dal profondo, viene dal profondo del purgatorio, benissimo.
Allora cercherò proprio di venirne fuori quanto prima, ecco.
Con l'augurio di farlo qui in terra, Antonio.
sì, no, è giusto, ecco, queste nostre osservazioni preliminari già ci fanno comprendere, ecco, l'importanza di uscire fuori dal purgatorio quanto prima possibile. Ma che cos'è questo purgatorio di cui noi parliamo, però non forse con la consuetudine e con, diciamo, la dimestichezza che sarebbero necessarie? Ebbene, vi vorrei leggere proprio la dottrina della Chiesa Cattolica intorno al purgatorio, così come è espressa dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Dunque, il Catechismo si esprime in questa maniera: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti. Ecco, si tratta degli articoli 1030 e 1031 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Prima di cedere la parola naturalmente a Claudio e ad Oscar, vorrei dire che non dobbiamo parlarne del purgatorio come se fosse una sorta di patologia di certi nostri poveri fratelli che adesso si trovano in quello stato. Ecco, abbiamo sentito che si tratta di uno stato, ne dobbiamo parlare come un qualcosa che riguarda noi tutti e molto da vicino, ecco perché, come sentiremo fra poco, già entrare nel purgatorio significa essere salvi, è quello che ci auguriamo noi tutti per noi. Quindi allora è un qualche cosa che ci riguarda molto strettamente e che dà addirittura un senso preciso a tutta la nostra esistenza terrena. Allora Claudio, ti pregherei appunto di iniziare un pochettino a parlarci di questa, di questa realtà.
Sì. Beh, innanzitutto dobbiamo dare una risposta a certe persone che dicono: ah, ma nel Vangelo non c'è scritto, non si parla del purgatorio. E invece si parla del purgatorio, perché Gesù dice: sarai messo in prigione e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Per cui dall'inferno non si esce, dal paradiso chiaramente non c'è niente da pagare perché sei già arrivato, è il purgatorio. Per cui non è vero che non se ne parla, è come se ne parla. Ma poi è logico, perché il Signore, proprio perché è misericordioso, se non ci avesse fatto il dono del purgatorio, noi ci troveremmo in questa condizione. Per entrare in paradiso bisogna essere o innocenti o santi, e vagli a trovare questi. Poi dopo, se non sei innocente e santo e non c'è il purgatorio, dove vai a finire? All'inferno dritto. Allora il Signore dà un'ultima chance, praticamente dice: bene, non hai voluto fare penitenza sulla terra, adesso la devi fare di qua. E siccome hai preso alla leggera anche la tua vita cristiana, che io ti avevo detto, vuoi seguirmi? Naturalmente se mi segui arrivi con me in paradiso. Bene, se vuoi seguirmi devi rinnegare te stesso, prendere la tua croce e venire dietro a me. Ma tu invece hai cercato le poltrone e i sofà più che le croci, vero? Non cercavi sempre di scansare tutto ciò che poteva farti in qualche modo fare penitenza, ecco. Per cui le grandi comodità, ecco, i grandi sapori, e guardare, gli occhi non si stancano di guardare, le orecchie non si stancano di sentire, entrava di tutto, ma diciamo poca luce divina. Per cui diciamo che invece di guardare le cose di lassù, sempre parola di Dio, cercare le cose di lassù, tu ti sei impantanato e hai cercato le cose di qua giù. Naturalmente non è possibile che tu, disobbedendo all'invito del Signore, riceva anche un premio, per cui chiaramente dovrai pentirti di non aver risposto all'invito del Signore, il quale dice: se non farete penitenza perirete tutti allo stesso modo, per cui sempre parole del Signore. Ma per sapere, ecco, qualcosa di più, andiamo a fare un viaggio in purgatorio, ecco, vedere un po' com'è combinato questo purgatorio. Diciamo, è tratto da un libretto che io non ho davanti agli occhi, ma ricordo, diciamo, a grandi linee, ecco, questo è munito di tanto di imprimatur, per cui non sono fantasie, ecco, e sarà stata un'anima santa, ecco, che ha rivelato, e il vescovo che la seguiva, insomma, gli ha dato l'imprimatur. Allora diceva così, no? Facciamo il purgatorio a tre strati, ecco, per semplificare, saranno anche di più di tre, ma diciamo sono, diciamo, tre strati, ma per capire cos'è il purgatorio e che cosa succede in purgatorio. Ora dice: c'è il posto, cioè lo stato più basso, lo stato più basso, diciamo, si rischia di finirci dentro tutti quanti, magari per poco, ma ci si finisce dentro, ed è un posto, sentite un po', è un posto dove non arrivano né suffragi, non arrivano preghiere, non arriva niente, nonostante sulla terra preghino per te, nonostante facciano dei sacrifici per te, non arriva niente. Lui dice: ma perché, come mai questa storia, com'è possibile, ma allora non è giusto questo, come non è giusto? Ora il Signore deve farti pentire di tutte le volte che lui ti ha ispirato e ti ha richiamato a fare determinate cose e tu eri sordo. Adesso è lui che fa il sordo e tu dirai: cosa ho fatto io a essere sordo ai richiami del Signore? E l'unico modo per fartelo capire, per farti patire, è stare là dove non arriva niente, perché tu non hai voluto niente in pratica, eri sordo ai richiami del Signore, che potevano essere attraverso diciamo la parola di Dio, attraverso il Santo Padre, attraverso la radio, attraverso un catechismo, attraverso per esempio la lettura dei Novissimi, che ti fa venire i brividi, eh? Allora lì patisci e devi dire cosa ho fatto io a fare il sordo davanti alle richieste di nostro Signore. Il secondo stadio invece è dove arrivano anche i suffragi, arrivano i rosari, arrivano le messe, ma hanno il valore che gli davi tu sulla terra. Per cui lì ti purifichi perché devi pentirti di essere andato a messa come andare, che ne so io, a vedere una partita di calcio, vero? Magari anche meno entusiasmo della partita di calcio. I rosari, uffa, i rosari, mi viene sonno, ma che stufo, ma non basta dire un'Ave Maria. E praticamente tu tutto facevi con superficialità e senza amore. Bene. Adesso diranno la messa per te, però avrai il valore che gli hai dato tu sulla terra, è giusto o è sbagliato? È un atto di giustizia e tu devi pentirti. Per cui dice, ringrazio che lo so perché da adesso in poi parteciperò alla messa come insegna Padre Pio e come insegna anche la Chiesa Cattolica, che però la gente sa a memoria, ma poi non capisce manco quello che dice, no? Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Cioè, praticamente, Padre Pio dice, quando vai alla Santa Messa, partecipa alla Santa Messa, portati sul Calvario. Per cui, io non lo so dove sono questi cristiani che dicono, dove vai? Dicono, vado a Messa. No, devi dire, vado sul Calvario. E siccome Gesù è il capo e noi siamo il corpo mistico, sull'altare, vedete che le parole le abbiamo dette ma non abbiamo capito il significato, sull'altare non ci va solo il capo, ci vanno anche le membra. Per cui noi andiamo a messa per offrirci insieme al Signore, vero, in espiazione dei nostri peccati e per la salvezza dei nostri fratelli, perché non vogliamo essere dei Caini che dicono sono forse io custode di mio fratello. Allora, le messe che tu hai ascoltato giusto per far piacere alla moglie oppure per timbrare il cartellino, ecco, per sentirti a posto in coscienza, bene, adesso avrei da piangere perché dici, vedi che disgraziato sono stato. No? Se avessi dato più valore alla messa, le messe che arriverebbero adesso per me avrebbero il valore molto, molto, diciamo, ricco di, come dire, di purificazione per me, ma io non ho dato peso alle sante messe, neanche ai rosari, alle meditazioni, niente, tutto così superficiale. Il terzo stadio, cioè che sarebbe il primo, quello più vicino al paradiso, sentite come funziona. Diceva quest'anima, diceva, è il più terribile di tutti e tre. Perché dice, tu hai come un foglio di carta velina che ti separa dal paradiso. Tu senti di là i canti degli angeli, senti il paradiso, ecco, senti gli inni, i canti, tutto quello che c'è di là, il Signore, eccetera, eccetera, ma non puoi entrare. Quella, dice, è durissima, è una cosa che ti fa impazzire dal dolore, perché senti di là e tu sei di qua. E dice, ma insomma questa è una crudeltà, ma fammi entrare, no? E allora spiega di che cosa devi piangere. Devi piangere, sai che cosa? Del poco desiderio di cielo che hai avuto sulla terra. Adesso tu non vedi l'ora di entrare, ma non puoi. Perché devi espiare il tuo poco desiderio di cielo che hai avuto sulla terra. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, vero? Ma l'abbiamo fatto noi questo? Ecco, siamo sempre pronti a guardarci allo specchio se siamo ben pettinati, vero? Se siamo presentabili, ci guardiamo per piacere agli uomini, ma non pensiamo mai, ma davanti allo specchio della verità, io quanti difetti vedo ogni giorno, questa specie di specchiatura, ecco, chi è che la fa? Se ogni volta che andiamo davanti allo specchio facessimo quell'altra prima di questa, certamente impareremo tante belle cose e vedremo anche di correggerci nella nostra vita, che è veramente gente di poca fede, che noi purgatorio, boh, che roba è il purgatorio, vedrai quando ci finirai dentro. Padre Pio dice così: chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, perché è niente, dico è niente, in confronto a quello che sta di là, perché voi non potete immaginare cos'è il purgatorio. Dice: il purgatorio è un inferno che finisce. Hai capito? Ma di queste cose, i novissimi, non ne parla più nessuno. Non ne parla più nessuno, con grande responsabilità di chi non ne parla, perché lascia il popolo, diciamo, nella presunzione: ah, Gesù è misericordioso. Certo, è misericordioso, difatti ci ha fatto il dono del purgatorio, ci ha fatto il dono del sacramento della confessione, ci ha fatto il dono di poter leggere il Santo Vangelo, di leggere le vite dei santi, e non l'abbiamo fatto. E allora, quando tu vai anche a fare un esame in questo mondo, è vero, se non sei preparato ti bocciano. E quando tu non sei preparato ad andare in paradiso ti bocciano e vai a fare gli esami di riparazione in purgatorio, ecco, tanto per intenderci. Intanto mi fermerei qua, così sentiamo qualche altra voce.
Sì, sì. Dunque, giusto, ecco, per dare un attimino qualche riferimento a queste cose che tu hai appena enunciato, Claudio, volevo ricordare, per esempio, la beata Anna Maria Taigi, no? Che quando si celebrò un funerale di un cardinale, lei partecipò a questo funerale, ma sappiamo che questa santa riusciva proprio a parlare con Nostro Signore, il quale le comunicò che, insomma, le 100 messe che il cardinale prima di morire aveva lasciato da celebrare per sé, no, per lui stesso, non sarebbero servite a lui, ma a altre povere anime, perché lui durante la vita non aveva pregato per le anime del purgatorio. Quindi proprio, no, con questo fatto, no, dei tre livelli, no, del purgatorio, è un fatto effettivo, del quale non dobbiamo neanche sorprenderci, perché proprio, come dice anche Don Dolindo Ruotolo, il purgatorio non è una vendetta del Signore, no, ma è una necessità della giustizia. Volevo fare una domanda, ecco, se poi dopo naturalmente vi potete alternare un po', no? Come si espia nel purgatorio? Perché, diciamo, no, è importante proprio saperlo, no, per noi che ci auguriamo, ecco, di avere un purgatorio rapido, no? È questo che ci auguriamo noi tutti, che sappiamo che ci passeremo tutti inevitabilmente, se ci va bene, ecco, se ci va bene ci passeremo. Quindi come si espia nel purgatorio? Cioè, cosa fanno le anime nel purgatorio, Claudio? Cioè, sono immerse in un tempo, perché sappiamo che c'è un tempo della purgazione, ma cosa fanno queste anime lì?
La pena dei sensi, che invece di mortificarli gli abbiamo dato sfogo massimo, e magari offendendo colui che ce l'ha donati questi sensi, perché tu c'hai gli occhi, no? Vabbè, gli occhi è un dono di Dio vederci, ma tu fa conto, per esempio, è una battuta, Pietruccio era un cieco di San Giovanni Rotondo, che era sempre là a messa da Padre Pio, andava in cella da Padre Pio, insomma era sempre là vicino a Padre Pio, e un giorno dice: ma padre, voi ottenete tanti miracoli, no? Ma perché non ottenete anche il miracolo per me, che io possa riacquistare la vista, o avere la vista? E Padre Pio dice: Pietruccio, ma tu vuoi andare in paradiso? E beh, certo che vuoi andare in paradiso, è meglio che resti cieco. gli ha detto, ma è meglio che resti cieco, no? Così non vedi, ecco, vuol dire, che cosa significa questo, no? E gli occhi sono un dono di Dio, vero? Vedere, ma tu questi occhi li devi usare anche per dare gloria a Dio che ti ha dato gli occhi per vedere le sue meraviglie. Invece spesso li usi per guardare cose che ti portano magari ad offendere Dio, per cui questi occhi, che è un dono di Dio, tu li usi diciamo non per dare gloria a Lui, ma addirittura per offenderlo. Ecco, quante cose guardi. E attraverso le porte degli occhi entrano le immagini, e le immagini vengono elaborate, e poi ci sono i desideri, e poi ci sono i peccati, poi si consuma il peccato, no? C'ho le orecchie per ascoltare, ma è vero, ma io, visto che ho le orecchie per ascoltare, no? Quando parla il Signore, dice parola di Dio, tu ascolti, entra da un orecchio, esce da quell'altro. Per cui, mentre stranamente, questo l'ha detto il demonio durante l'esorcismo, dice, ah, voi potete leggere quello che vi, potete ascoltare quello che volete. Dice, io quelle cose ve le faccio entrare da un orecchio e uscire da quell'altra. Invece le porcherie che vi dico io non ve le cava dalla testa nessuno, vedi? Per cui si confessa in un certo senso, ed è vero che è così. Ma la pena del senso, allora, dico, la bocca, vero? Pensa ad esempio, dicono i santi, che il Signore alla bocca ci ha messo due porte. Una, diciamo che è di avorio, che sono i denti, e poi ce n'è una ermetica, che sono le labbra. Se non c'è nessun membro che abbiamo addosso noi, che ha due porte, vuol dire che questa bocca può uscire di tutto, può far scoppiare degli incendi, odi e di tutto, però vedi, il Signore te l'ha data perché tu lodi il Signore, no? Che tu la usi per dare gloria a colui che ti ha dato il dono, ecco, della parola, eccetera. Ma è giusto che uno si penta, perché di là uno si rende conto che tutti questi bei doni che il Signore ci ha fatto non li abbiamo usati per dare gloria a Dio. Tu pensa, ad esempio, il Signore ha creato l'uomo, ha creato la donna, dice andate e moltiplicatevi. Allora, questi sensi vedrai che non sono stati usati per la moltiplicazione, ma diciamo il più delle volte sono usati per un piacere, una passione personale, e addirittura diciamo che ci troviamo in una situazione simile a quella di Lucifero, il quale, cioè, il grembo della donna deve servire per generare figli insieme a suo marito, e invece cosa succede? Che questo grembo della donna diventa un cimitero, perché tra pillole, contraccettivi e aborti, pensa un po' che cosa se ne fa del grembo. Però quando noi diciamo l'Ave Maria, diciamo Ave Maria piena di grazia, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù, ho capito, è chiaro che il grembo di Maria è benedetto, ma perché quello di tua moglie non deve essere benedetto? Tutti i grembi devono essere benedetti, visto che sono stati creati per generare figli che devono raggiungere il paradiso. Gli angeli non hanno i sensi, non possono procreare angioletti. Noi abbiamo un dono immenso disprezzato al massimo, perché lo usiamo quasi sempre per tutto meno che per il motivo per cui ci è stato dato. Allora è chiaro che in purgatorio tutti questi sensi dovremo sentire dei dolori, cioè abbiamo cercato i piaceri e noi dovremo pagare dei dolori atrocissimi. Già sulla terra noi vediamo delle persone che hanno certi sensi che sono dei dolori enormi, non ce la fanno più, è così, ma magari durano finché passi ad altra vita, invece di là durano finché non sei purificato completamente. Ecco, per cui è un atto di giustizia, che non è il Signore che ti dice bene, siccome hai fatto questo vai in purgatorio, no, è l'anima stessa che chiede la misericordia di Dio, dice concedimi di andare a purificarmi in purgatorio perché mi vergogno di stare alla tua presenza. Tu vedi le tue macchie e ti vergogni di stare davanti ai purissimi spiriti, vero, San Michele e tutti coloro che sono presenti in quel giorno, e per cui chiedi la grazia di poter andare a purificarci. E, diciamo, le anime del purgatorio ringraziano il Signore che gli ha concesso il purgatorio, non è che si lamentano, dicono ma insomma, ma tutte queste sofferenze qua, in fin dei conti, eravamo umani, sì, noi facciamo questi discorsi, però là, siccome siamo davanti alla verità, questi discorsi non li facciamo. Diciamo, Signore, concedimi di andare a purificarmi perché mi vergogno di stare alla tua presenza, e anche perché il dono che tu mi hai fatto del paradiso, che è inestimabile, nel senso che non hai neanche idea di che cosa sia il paradiso, no? E tu vuoi entrare in queste condizioni che non hai fatto niente per desiderarlo, per cercarlo, per presentarti, diciamo, come servo buono e fedele per poter entrare in paradiso, no? Non hai fatto poco, niente. E allora il resto lo farà in purgatorio.
A proposito, Claudio, del periodo di permanenza nel purgatorio, è corretto dire, come è stato detto prima, che Dio stabilisce un tempo di permanenza nel purgatorio. Però è un tempo che non ha una misurabilità paragonabile a quella in questa terra. C'è una sorta, quasi ci fosse un computo, un fuso orario diverso. E a tal proposito, se ti ricordi, Claudio, magari tu che conosci anche i particolari, raccontarci di quell'episodio relativo a quel vescovo che apparve a Madre Speranza con le valenze, che ci dà un po' il termometro, il metro, per capire come il tempo del purgatorio sia molto diverso da quello che computiamo qui in questa terra.
Ti ringrazio che me l'hai ricordato, perché io l'ho sentito proprio, stavo a Colle Valenza e questo mi è stato proprio raccontato, cioè ho conosciuto anche Madre Speranza, non me l'ha raccontato lei, ma me l'ha raccontato la suora che l'accompagna, no? Ecco, allora cosa è successo? Che questo vescovo, che a detta loro era un santo vescovo perché ha tanto aiutato l'opera di Madre Speranza, ecco, ha fatto tutto quello che poteva, ecco perché questo tempio, per questa opera di Gesù misericordioso, immaginate un po', dice, io praticamente farò di tutto per Gesù misericordioso, per cui dice, vedi che grazia, no? Se lavoro per lui, chiaramente sono sicuro, sono certo di ottenere misericordia, no? Bene, allora lui ha chiesto il dono di poter morire nel santuario di Gesù misericordioso a Colle Valenza. È stato accontentato, infatti è morto nel santuario. Ma sapete cosa è successo? Che mezz'ora dopo la sua morte è apparsa Madre Speranza gridando, come non vi so dire, ecco, come uno che sta tra le fiamme, dicendo: madre, mi tiri fuori di qua, non ne posso più, dice, faccia pregare le suore, faccia dire le messe, fate penitenza, tiratemi fuori di qua, non ne posso più. Ma dice, eccellenza, lei è morto mezz'ora fa, e strilla come se fosse dentro dall'eternità. Sì, è come se ci fossi dall'eternità. Allora, potremmo anche fare un esempio, no? Se ad esempio tu, i tuoi piedi stanno bene, non hanno problemi, no? Sono sani, è così, no? Che succede? Che ti passa sopra un piede un caterpillar con i cingoli, tu non è che dici, tanto un minuto fa stavo bene, per cui porto pazienza, no? No, non ci faccio caso. Tu credi di essere nato con i piedi sotto il caterpillar, non ti ricordi più di quando stavi bene, senti solo il male che sembra che tu l'abbia patito da sempre, non da un minuto prima che il caterpillar ti venisse sopra i piedi, no? Per cui, vedete, il purgatorio è una cosa seria, molto seria, tant'è vero che Padre Pio insiste, chiedete al Signore il dono di farlo sulla terra, ma l'episodio, per esempio, racconto anche quello lì di Padre Pio, che l'avrete sentito tante volte, ma fa bene perché noi siamo troppo distratti alle cose serie e troppo attaccati alle cose che non contano nulla. Allora, che succede? Che Padre Pio è in coro, 8 di sera, e sente qualcuno che traffica giù sull'altare della chiesa. E pensava fosse il frate sacrestano, no? Che era fra leone. siccome erano le 8, è ora di cena, no? Padre Pio dice, Fraleone, ma vai a cena con i tuoi confratelli, dice, no, che quel lavoro lì lo fai dopo, quando hai cenato, dopo aver cenato, metti a posto l'altare. Non sono Fraleone. E chi sei? Dice, sono un frate di questa comunità, ero novizio, e mi era stato dato l'incarico di, diciamo, di tenere in ordine l'altare, i fiori, cambiare l'acqua, cambiare i fiori, pulire i candelabri, cambiare le candele, eccetera, eccetera, no? E, beh, e allora dice, questo che vuol dire? Dice, io sono in purgatorio a scontare questo grave peccato, sentite un po', grave peccato, perché non sempre, passando davanti al tabernacolo, mi inginocchiavo. Immaginate oggi, sarà una carneficina, non si inginocchia più nessuno. Allora, e dice questo grave peccato perché non si inginocchiava sempre ogni volta che passava davanti al tabernacolo. C'è, tu manchi di fede, ti detto c'è Dio, è tutto il paradiso. Allora dice, beh, allora... Cosa che ci fai qui? Dice, il Signore mi ha concesso di venire qua, dice, e di chiedere, cioè, che stabilisca lei quando possa entrare in paradiso, perché Padre Pio si offriva per salvare le anime dal purgatorio. E quando gli dicevi, Padre, buonanotte, lui diceva, buonanotte a chi dorme? Dice, di giorno ci siete voi, di notte ci sono le anime del purgatorio. Allora, dice, Padre, dovete stabilire voi quando io posso entrare in paradiso. E dice, io ho pensato di essere anche generoso, dice, no, ho detto, senti, è la sera, domani mattina la prima messa conventuale, entri in paradiso. Un urlo gli ha detto del crudele, cioè il frate che stava in purgatorio, ha dato del crudele a Padre Pio che pagava i peccati delle anime del purgatorio per mandarli in paradiso. Pensate un po', Padre Pio, dargli del crudele. Dice, Padre Pio, dice, quella... E poi dice un urlo e non ho più sentito nulla. Dice, quel crudele mi ha seguito tutta la vita, dice. Io quel crudele continua a risuonarmi dentro le orecchie. Perché cosa significa che in purgatorio, 6 ore di purgatorio, hai capito? Il vescovo ha detto, tirami fuori di qua che non ne posso più, mezz'ora che era morto. Quell'altro doveva starci 5 ore e voi cristiani, noi cristiani illusi, presuntuosi, pensiamo di andare in paradiso che non abbiamo fatto niente per meritarlo, ma capite? Per cui queste cose non sono esagerazioni, sono esagerazioni il non considerarle. E i novissimi sono altro che novissimi, soltanto che li hanno fatti diventare vecchissimi perché non ne parla più nessuno. E invece c'è un bel, diciamo, la meditazione Padre Stefano, il nostro fondatore, è vero? Ha scritto il libro sui novissimi, che è veramente una meraviglia, chiedetelo a Casa Mariana Editrice, ma c'è la possibilità di ascoltarlo anche letto magistralmente, e lì in quel caso dovrete entrare, entrare con una app su Telegram, poi Oscar lo sa come si fa, c'è un link di Stella Mattutina, tutte le mattine ti arriva la meditazione. Cari miei, diciamo che ti passa la voglia di far colazione, ti passa la voglia di perdere tempo in sciocchezze, sono mazzate perché sono i santi che parlano, che spiegano. Addirittura pensate a Santa Teresina, no? Che stava, diciamo, ormai morendo, il cappellano dice... Devi rassegnarti ormai, Suor Teresa, devi rassegnarti. No, dice, io non mi rassegno alla morte, non vedo l'ora di andarci, mi sono sempre rassegnata alla vita. Lo stesso discorso ha anche fatto il santo curato d'Ars. Dice, è vivere che ti tocca rassegnarti a vivere questa vita diciamo, in questo mondo perverso e malvagio. Morire per chi ha vissuto bene, non bisogna rassegnarsi, non vedo l'ora di morire, capito? Per andare a incontrare colui che ho servito tutta la vita.
Claudio, ecco un altro aspetto molto interessante che ci mette un po' in parallelo e ci spiega un po' la diversità fra questa vita che noi stiamo vivendo su questa terra e l'esperienza del purgatorio, è che tutto ciò che patiamo su questa terra è niente rispetto a quanto avremmo o dovremmo espiare in purgatorio, e quindi è una grazia potersi purgare su questa terra. Se capissimo questo aspetto, penso che tante lamentele, tante croci che ci vogliamo allontanare, sì, ce le vorremmo tenere.
Andremo in cerca, addirittura. I santi facevano penitenza perché il pensiero della morte veramente li, diciamo, li metteva, non dico in crisi, ma insomma pensavano: sarò io degno di comparire davanti a Dio, che sono una creatura che, diciamo, comunque in un modo o nell'altro, diciamo, mancanze ne compio. E allora diciamo che erano abbondanti anche nel fare penitenze, non solo per espiare i propri peccati, ma siccome tu fai parte del corpo mistico di Cristo, il quale è Salvatore Redentore, tu come suo seguace, come suo, cioè come suo corpo mistico, devi fare le stesse cose, perché tu in paradiso, ecco, questo c'è da dire, in paradiso tu da solo non ci vai, perché devi moltiplicare i talenti, per cui hai avuto il battesimo, bene, cosa hai fatto perché ci sia qualcun altro nel mondo che sia stato battezzato per le tue preghiere, per le tue azioni, per i tuoi aiuti ai missionari, che ne so, ecco, cosa hai fatto? Allora, tu devi, almeno se hai avuto un talento, devi portarmene un altro. Perché se noi pensiamo, no, di vivere come stiamo vivendo, di andare in paradiso, è un'illusione. Perché non solo non paghiamo le nostre colpe, no, ma noi ci comportiamo da Caino che dice: sono forse io custode di mio fratello, per cui io devo fare preghiere e sacrifici anche per salvare, che ne so io, un mio fratello di sangue, potrebbe essere mio marito, mia moglie, è vero, ma c'è un altro aspetto ancora. Diciamo che tu non solo devi pensare ai viventi di qua, ma devi mostrare di non essere Caino anche con i parenti di là, perché tu non fai niente per tirarli fuori. Cioè, che cosa fai? Poi oggi è ancora peggio, perché se tu partecipi a un funerale ti senti dire spesso dal parroco: il nostro fratello che è tornato alla casa del padre con l'abbraccio del padre, ma come fai a dire ste cose? Ma come fai a dire ste cose? Che il defunto, se potesse uscire dalla cassa della morte, tappargli la bocca e dire: cosa stai dicendo? Ma digli che ho bisogno di preghiere, di messe, di sacrifici, perché io dovrò stare in purgatorio finché non mi tirate fuori, no?
Certo.
Per cui noi, diciamo, tra le tante disgrazie che subisce oggi il cristiano che vuole essere cristiano, perché non trova appoggi spesso dagli uomini, deve proprio rivolgersi al Signore e avere confidenza in Lui ed ascoltare la vita dei santi che hanno vissuto santamente, perché qui praticamente il cristiano, quando io racconto queste cose, mi dicono: Claudio Benedetto, ma chi ti ha mandato? Ma io queste cose non le ho mai sentite, sono vere, è giusto, però non le ho mai sentite, mi rendo conto, sono colpevole, vado a confessarmi, no? Intanto vanno a confessarsi. Ma se tutti si sentono buoni, se i nostri parenti sono tutti in paradiso, ma cosa serve se si va in paradiso senza far fatica? No? Allora praticamente sforzatevi di entrare per la porta stretta. Parola di Dio. Sforzatevi. Io ho gente con l'ernia, che diciamo affetta dall'ernia, per gli sforzi che ha fatto per entrare in paradiso non ne ho ancora conosciuta una. Padre Pio sì, ha avuto l'ernia.
Claudio, vorrei tornare e poi magari se vuoi prendere anche tu dopo la linea Antonio per qualche intervento, su un aspetto che è già stato un po' in parte sfiorato ma anche in parte trattato, quello della necessità, appunto, abbiamo sentito, di pregare e di offrire quindi per le anime del purgatorio. E questa è una caratteristica di patimenti purificatori che si vivono in purgatorio, cioè la ragione per cui le anime purganti chiedono aiuti e suffragi è perché non possono più meritare per se stesse. Dice infatti Santa Caterina da Genova: se le anime del purgatorio potessero purgarsi per contrizione, in un istante pagherebbero tutto il loro debito. Tanto impeto di contrizione verrebbe loro. E questo per il chiaro lume che hanno dell'importanza di quell'impedimento, il quale non le lascia congiungere con il loro fine e amore, che è Dio. E quindi da questo capiamo che le anime aspettano, ecco, che noi le aiutiamo. Nel mistero della comunione dei santi c'è questo legame che collega, ecco, noi su questa terra, le anime purganti, e anche le anime trionfanti, in questo circuito di amore che in questo caso, ecco, riguarda il nostro rapporto appunto con le anime del purgatorio. Dobbiamo offrire sacrifici, come ha detto prima Claudio, preghiere, lucrare le indulgenze, fare la Via Crucis, sono tutti aiuti che diamo a queste anime, perché poi liberate, quando poi vedranno la luce, a loro volta potranno aiutarci, e quindi si instaura proprio un circuito di amore, ecco, che da noi passa a loro e ritorna a noi attraverso.
Sì. In realtà, così, Claudio. Loro possono pregare per noi, ma non possono pregare per se stesse, perché il purgatorio, le anime del purgatorio pregano per noi e pregano perché dicono che questi nostri nipoti, che questi nostri figli non facciano quelle cose che noi stiamo patendo per quelle cose, no? Pregano il Signore, illumina le loro menti, donagli la conversione, che non gli tocchi pagare quello che stiamo pagando noi. Ecco, per cui c'è questo senso anche di compassione che hanno le anime del purgatorio per noi, ma noi dovremmo avere un senso di compassione per loro. Vi posso raccontare un fatto che è personale, diciamo niente di speciale, però ve lo devo raccontare. Sono andato al cimitero una mattina di un anno fa, ci sono andato altre volte, ma diciamo, e al cancello c'era uno, non so se era uno zingaro, chi, col bicchierino di plastica che ti allunga il braccio, no, per chiederti una moneta di offerta. Bene, mentre questo tizio allungava il braccio, io devo dire che non l'ho visto con gli occhi della carne, no? Ma forse con gli occhi dello spirito, non lo so spiegare. Io attraverso il cancello, io ho visto praticamente con gli occhi dello spirito, penso, non ve lo so spiegare, ho visto uscire dalle tombe delle braccia che allungavano le mani per chiedermi la carità delle preghiere, e sono rimasto talmente colpito da questa immagine, vero, di vedere le braccia che uscivano dalle tombe a chiedermi, allungare la mano senza bicchierino, con la mano, ma chiedono fammi la carità. Allora io sono entrato e ho cominciato a dire rosari dentro nelle varie tombe, no? Giravo di qua e di là, dai parenti, non parenti, insomma, rosari, no? E subito credo di aver anche avuto una grande ricompensa, perché diciamo loro mi hanno ottenuto di capire delle cose che se non avessero interceduto non le avrei mai capite, no? Delle cose che riguardano l'anima, la vera conversione, insomma, tu date e vi sarà dato. Ecco, io ho pregato per loro e non ho dovuto attendere neanche un po', mentre ero al cimitero ho capito delle cose che non me l'avrebbe potuto spiegare nessuno. Ecco, grazie, veramente grazie sono, no? Qui nei cimiteri di montagna noi abbiamo questa abitudine, vero? C'è davanti a ogni tomba c'è un secchiello con un rametto e c'è l'acqua santa, perché, ecco, si dia una benedizione, vero? Noi quando passiamo davanti al cimitero facciamo il segno della croce, ma è sbagliato, nel senso che noi dobbiamo benedire loro, da benedire loro, e con l'acqua santa, è un refrigerio per loro anche benedire le anime del purgatorio con l'acqua santa. Quella goccia intinge la punta di un dito, ovvero il ricco pulone, no? Per bagnarmi le labbra, penso un po', no? E quella è acqua santa, è un sacramentale, ecco. Per cui, diciamo, ma ci sono tanti episodi da raccontare. Ad esempio, c'è Dondolindo, io mi ricordo in quel libro, tu dovresti averlo davanti, Antonio.
Morra vedrà, sì.
Morra vedrà. E dice che talvolta il Signore dà di quelle mazzate, cioè castiga, diciamo, le persone che sono rimaste in vita, che hanno perso appunto qualche congiunto, perché muore il papà, aveva sgobbato tutta la vita, no? Per costruire qualcosa, per avere qualcosa, insomma, no? Per cui aveva messo da parte, risparmiato, insomma, per il bene dei figli, no? Allora muore il papà, no? E cosa succede? Eredità, i figli ereditano i beni che ha guadagnato il papà. Ma che succede? Che di solito uno dice, bene, adesso con tutti quei soldi cambio la macchina, vado in ferie, cambio il guardaroba, che ne so io, tutte queste cose qua. Il Signore che vede questa ingiustizia dice, vostro padre ha lavorato tutta la vita, vi ha lasciato dei beni da usare per il bene suo che ha fatto fatica per metterlo insieme, no? Fate dire messe, fate opere di bene, perché quei soldi li ha guadagnati lui, non voi. Ecco, e dice, generalmente succede che uno li usa addirittura per fare delle cose che poi non fanno neanche bene all'anima, magari per uno si butta a fare la bella vita, per modo di dire, e combina un sacco di peccati. Interviene il Signore e arrivano veramente delle prove terribili, perché il Signore dice, questo atto di ingiustizia verso il vostro congiunto, che vi ha lasciato i beni per usarli per colui che ve l'ha lasciati, no? E voi li usate per offendere me e per praticamente per disprezzare anche questo bene che il vostro padre ha guadagnato facendo grandi fatiche durante la sua vita. Quindi la giustizia di Dio, no? È giusto. Cioè, non è che il Signore dice, io sulla terra potete ricorrere alla mia misericordia, ma quando siete morti avete a che fare con la mia giustizia. E vi dico una frase di Padre Pio che è una botta solenne, dice, io temo più la misericordia che la giustizia. E allora la gente dice, ma come padre, lei teme più la misericordia che la giustizia? Sì, dice, perché se io offendo la giustizia di Dio, posso ricorrere alla misericordia. Ma se offendo la misericordia, a chi ricorrerò? Bella domanda, no?
I santi.
E i santi allora, non hanno le formiche nel cervello, no? I santi pensano alle cose di lassù.
E appunto bisogna dire che i santi hanno avuto una cognizione buonissima, no? Del purgatorio e di come si mettono le cose appena noi ci troviamo al cospetto del Signore, no? Comunque al suo giudizio. Io volevo intervenire anche proprio ricordando questo fatto. Per esempio, dice San Pier Damiani, no? Questo santo così devoto anche dell'Eucaristia, che rimproverava, ecco, un suo amico dicendo, non ti illudere se per un peccato grave che hai commesso ti venga imposto una penitenza leggera, da un confessore che non sappia le cose come sono andate veramente o perché tu hai nascosto tale gravità, perché dovrai completare nel fuoco purificatore ciò che avrai tralasciato di qua. In effetti, Claudio, stiamo assistendo un po' di questo, no? Cioè che praticamente nelle nostre confessioni, e questo già per le persone che si comportano già in maniera adeguata, no? Per affrontare questo stato del purgatorio, ci sono delle penitenze che veramente sono risibili o addirittura nulle. Ecco, questo è anche un altro fatto di cui ci dovremmo dolere e non compiacere, no?
In effetti, se mi è concesso, credo di non dico di interpretare, ma diciamo quello che tu hai appena detto, forse diciamo va un po' corretto, no? Non per correggere San Pier Damiani, ma è forse l'impostazione del pensiero che non è esatto, perché se uno si confessa nascondendo un peccato, quella confessione è sacrilega, per cui la confessione peggiora la sua situazione. Probabilmente intendeva dire che se uno si confessa, ma però con poco dolore, oppure minimizza il peccato che ha fatto, ecco, dovrà, diciamo, espiare in purgatorio, diciamo, il poco dolore che ha avuto per il peccato che ha fatto. Ma se l'ha taciuto, praticamente sapeva di averlo taciuto, in questo caso questo non c'è neanche il purgatorio, perché è un atto sacrilego. E difatti so di storie di raccontate dai santi di persone che sono finite all'inferno perché hanno vissuto una vita da cristiani, eccetera, eccetera, però hanno sempre nascosto un peccato, sono vergognate di confessarlo, non l'hanno mai confessato, oppure hanno fatto un accenno ma senza spiegare esattamente, cioè, che tipo di peccato o la gravità del peccato, no? Per cui credo che l'interpretazione sia diversa, ecco. Non è possibile che uno non confessi ed espii dopo, deve confessarlo sulla terra questo peccato.
Magari capita qualche confessore, diciamo, no? Che non dà, come dice appunto San Pier Damiani, forse non ho interpretato bene le sue parole, sì. Cioè che lo stesso confessore non sia perfettamente, diciamo, conscio della gravità di certe colpe, no? E questo sembrerebbe una sorta di, così, di grazia che uno ha avuto, di una penitenza leggera, il peccato non era così grave. Ecco, qui forse appunto vale il discorso che facevamo poc'anzi, cioè se noi, diciamo, siamo leggeri, no, nel considerare le nostre colpe, peggio per noi, ecco, perché poi dopo dovremmo pregare. Anzi, a questo proposito ti volevo dire, Claudio, no? Il nostro Signore è stato sempre incompreso, anche la Madonna in fin dei conti a Fatima è stata incompresa, ma se appunto la Madonna a Fatima ha detto che Francesco Marto, questo ragazzino, se no di 10 anni, ecco, per entrare nel cielo avrebbe dovuto recitare molti rosari, no?
Sì.
Dico, appunto, figuriamoci, no, per quanto riguarda noi, cioè il fatto di essere indulgenti, leggeri, di considerare le nostre azioni non con il rigore, ecco, e anche soprattutto, come dicevi tu, con la contrizione, con il dolore necessario, per poi vederci assolti da queste colpe. Ecco, fa di questo argomento proprio un campo minato, cioè in effetti siamo proprio poco consapevoli dello stato grave magari delle nostre anime, e questo invece apparirà, come dice Don Dolindo Rotolo, in tutta la sua chiarezza nel momento in cui ci vedremo nella luce di Dio, no?
È chiaro.
Sì.
Io ricordo il racconto di Fra Daniele Natale, quel frate cappuccino che Padre Pio ha resuscitato dalla morte. Siamo andati a Fatima insieme quando era vivo ancora, insieme a Padre Mariano, che era colui che accompagnava sempre Padre Pio, eccetera, eccetera, no? E dunque lui è morto perché, non so, aveva tumori, metastasi, cosa aveva, insomma, fatto sta che è morto. E racconta, siccome è resuscitato, ha raccontato la sua storia, ma lui direttamente non la raccontava, l'ha raccontata ai frati, e il frate Padre Mariano ce l'ha raccontata a noi esattamente come lui l'ha vissuta. Dice: come tu spiri l'anima, dice, è un globo di luce che esce, diciamo, dalla parte dove c'è la testa, ecco, nostra, no? È un globo di luce, l'anima. e questa luce viene attratta al cielo e si trova davanti a Dio, davanti a Gesù Cristo. Dice, davanti a questa luce divina, è come i raggi X, no? Vedi tutte le macchie nere che sono dentro l'anima tua e tu le vedi, mamma mia, ti vedi così brutto, così brutto. E insomma, fatto sta che lui ha raccontato anche uno dei motivi per cui gli costava caro il purgatorio. Sentite che storia, dice, lui siccome era frate ha fatto un voto di povertà, pensa oggi che disastro, come siamo combinati. E il superiore gli aveva dato 100 lire per comperarsi un paio di calzetti, un paio di calze. Lui ha comperato le calze, metti che ha speso 75-80 lire a quel tempo, no? E le 20 lire non le ha restituite al superiore, no? Se le ha tenute in tasca lui. Praticamente lui ha fatto un voto di povertà e tenendosi i soldi della comunità in tasca, vero? Lui ha mancato contro un voto e questo già pesava, tanto per dire, no? Noi che siamo così di manica larga, no? E insomma, tra le altre cose c'era anche questa. Allora, purgatorio, no? Dice che sto fra Daniele, no? Davanti a Gesù, si mette a gridare, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, e dice, cosa succede? Che Padre Pio arriva lassù, pensa chi era Padre Pio, arriva lassù e si interpone, no? Tra me, tra la mia anima e Gesù Cristo. E gli chiede di restituirgli l'anima di fra Daniele, dice, oh mio amico, dice, devi darmi, restituirmi l'anima, dice, devi restituirmi l'anima. Allora dice, questo è morto, adesso non può ritornare in vita. No, insomma, Padre Pio l'ha vinta, dice, come? Io ti ho sempre detto di sì e tu mi dici di no. Insomma, ha vinto Padre Pio. Allora questo globo di luce è tornato dentro la persona di fra Daniele, il quale esce dalla bara e tutti spaventati, eccetera, eccetera. Però ha chiesto di fare il purgatorio sulla terra. Bene, ha vissuto ancora 27 anni. Bene, non vi dico cosa gli è capitato. Dunque le operazioni chirurgiche le ha fatte tutte. Poi ha avuto problemi anche di avvocati, diffamazioni. Insomma, è stato massacrato in 27 anni che è rimasto sulla terra. Ma se stava di là, non so quanto stava dentro, ed era un santo frate, tanto è vero che adesso vogliono fare la causa di beatificazione, no? Ecco, ma capito, allora noi siamo superficiali, non noi pensiamo di fare gli sciocchi e che tutto vada bene lo stesso, no? Ti vesti in modo sbagliato, è vero? Vattene scostumata. Dice, sei superba. Sei orgogliosa, sei presuntuosa, no? E ti cacciava. Hai fatto ringraziamento dopo la comunione? No, sono dimenticato. Ah, se non fai ringraziamento non ti do più neanche la comunione, per cui, perché voleva evitarti anche di pagare la colpa della ingratitudine dopo aver ricevuto la comunione. Voi pensate, no? Noi abbiamo il mondo d'oggi, i cristiani di oggi, diciamo che riempiranno il purgatorio se va bene, ma anche l'inferno però.
Claudio, perché, sì.
Ma dico, ci sono, ogni giorno muoiono 300.000 persone, 300.000 persone, 90.000 secondo i dati, diciamo, di chi fa queste rilevazioni, 90.000 muoiono di morte improvvisa. Per cui niente confessioni, niente estremunzione, così. Una volta si pregava, si diceva, Signore, liberaci da morte improvvisa. Oggi tutti salvi, tutti santi, come dice Martin Lutero, capisci, che è andato a finire all'inferno lui però.
E... Oscar,
sì,
vuoi aggiungere qualcosa tu?
Sì, no, volevo fare un ultimo mio intervento, ci vorrebbe qualche minuto, non so se poi dite voi se è opportuno. Volevo leggere, perché poi sono episodi che magari restano, si stampano un po' nella mente e anche nel cuore dei nostri ascoltatori, no? E cioè la provvidenza di Dio ha permesso nel tempo, nella storia della Chiesa, anche ad alcune anime purganti, come abbiamo ricordato prima quella del vescovo di Colle Valenza, di ritornare, ecco, su questa terra per rendere esplicito, ecco, la realtà del purgatorio. C'è quell'episodio, ci vorrà qualche minuto per leggerlo, se voi dite, quello del che tu conosci bene, Claudio, che è venuto al monastero di Santa Chiara da Montefalco.
Ah, sì.
Ecco, quello lì è un po' articolato, però ci dà un po' la misura di... Ecco, dice, il fatto che adesso raccontiamo è ricordato come l'episodio delle mani bruciate di Perugia. Sentite, Madre Maria Teresa era stata eletta abbadessa il 18 agosto 1918, quindi stiamo parlando del secolo scorso, ed aveva mantenuto la carica di sagrestana, quindi era suo il compito di rispondere alle chiamate del campanello della sagrestia. Il 2 settembre del 1918, alle 7:30 del mattino, sentito suonare il campanello, andò a rispondere. Al rituale saluto «Siano lodati Gesù e Maria», rispose una voce velata e triste: «Devo lasciare qui questa elemosina». Era una banconota da 10 lire. La suora chiese: «Devo far dire delle preghiere, far celebrare delle messe o altro?» «Senza nessun obbligo», rispose l'offerente. La suora chiese: «Se è lecito, chi è lei?» E lui: «Non occorre saperlo». Il suono del campanello poi si ripeté il 5 settembre, 31 ottobre, 29 novembre e il 9 dicembre dello stesso anno, con lo stesso dialogo e la stessa elemosina elargita. Alla richiesta dell'abbadessa se dovevano fare preghiere, lui rispose: «La preghiera è sempre buona». La cosa era molto strana e tutto il monastero cominciò ad avere un certo turbamento. Al suono del campanello accorrevano tutte le suore, là dove c'era la ruota e il campanello, ma non vedevano niente. Domandavano se era l'uomo delle 10 lire e l'abbadessa mostrava loro la banconota offerta. Forse qualcuno che, pentito, riportava in chiesa del denaro rubato? Nel corso di 14 mesi le visite furono ben 28 e l'ammontare delle oblazioni raggiunse la somma di 300 lire, grande somma per quei tempi. Aumentava la curiosità di sapere chi fosse il generoso benefattore, quando il 14 marzo 1919 si verificò un fatto nuovo. Dopo l'esame di coscienza della sera, le suore lasciarono la chiesa, sicurissime che non ci fosse nessuno, ma verso le 8, con grande stupore di tutte, si ripeté il suono del campanello. La badessa trovò sulla ruota la solita offerta di 10 lire. Si andò a ispezionare la chiesa e il parlatorio, ma non c'era nessuno. Si cominciò allora a pensare che quanto avveniva fosse un fenomeno del tutto fuori della norma. L'11 aprile, mentre le suore facevano la meditazione e la badessa era al parlatorio con due anziane, squillò il campanello. Andata alla ruota, la badessa ascoltò la voce solita che disse: «Lascio questa elemosina per preghiere per un defunto». Era la prima volta che l'offerente chiedeva preghiere. Da notare che le suore mai poterono sentire la voce, pur vedendo girare la ruota con dentro l'offerta. Un giorno la badessa volle fare una prova. Al suono del campanello non andò lei, ma la portinaia. Ma il saluto di questa «Sia lodato Gesù» non rispose nessuno, né fu lasciato il denaro. Lo si trovò invece al mattino seguente sulla ruota. Dopo la richiesta di preghiere, le suore intensificarono più che mai le preghiere per suffragare quell'anima che ormai era loro cara. La sera del 16 settembre del 19, verso le 9:15, la badessa, dopo aver personalmente chiuso il dormitorio, sentì suonare il campanello. Andò a rispondere con un'altra suora, ma non intese alcuna voce. Vi erano tuttavia le 10 lire che non prese. Poi, essendole parso di sentire suonare nuovamente il campanello, ritornò giù e l'anima, con voce compassionevole, le offrì le 10 lire dicendo: le prenda è per soddisfare la divina giustizia. La badessa allora, per accertarsi che non si trattava di forze malefiche, disse la giaculatoria: «Sia benedetta la santa, purissima ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria». E la voce misteriosa, appena percettibile, la ripeté fedelmente. La badessa era però combattuta tra il desiderio di assecondare le richieste dell'anima e il dubbio che si trattasse di manifestazioni diaboliche, perché c'era di mezzo il denaro di cui non si sapeva la provenienza. Una notte, mentre stava nella sua camera, posta nell'ala più distante del convento, dove era possibile percepire il suono del campanello, fu svegliata da un leggero tocco alla porta con le nocche delle dita. Sentì una voce che l'avvertiva che avevano suonato il campanello della sagrestia. La mattina seguente, ella chiese alle suore se qualcuno avesse bussato alla sua porta. Alla risposta negativa capì che si trattava sempre della stessa misteriosa persona che portava l'obolo. Il segreto di tutta la faccenda fu svelato il 3 ottobre del 19, quando la badessa, ricusando l'elemosina col dire che glielo aveva proibito il confessore per timore che si trattasse di cosa diabolica, sentì la voce rispondere: «No, sono un'anima purgante. Sono 40 anni che mi trovo in purgatorio per aver dissipati beni ecclesiastici». La madre fece celebrare una messa in suffragio. Quando la messa terminò, sentì suonare il campanello e la solita voce disse: «Lascio questa elemosina e grazie tante». Lo stesso avvenne il 10 ottobre. Anche quella mattina venne celebrata una messa in suffragio. La badessa chiese allora al misterioso visitatore: «Per ordine del confessore, mi dica il nome e cognome per lasciarlo per memoria». Ma l'anima, invece di rispondere alla domanda, disse: «Il giudizio di Dio è giusto e retto». La madre allora: «Ma come? Le ho fatto dire messa e se una sola basta per liberare un'anima, come mai lei non è ancora libera?» Rispose: «Io ne ricevo la minima parte e lascio sulla ruota 20 lire disposte a forma di croce». Importante quanto avvenne il 30 ottobre 19. Alle 2.45, dopo la mezzanotte, la badessa fu svegliata dal leggero tocco delle dita alla porta della stanza e la voce fuori sussurrò: «È suonato il campanello della sagrestia». La suora andò a rispondere al solito saluto. L'anima rispose: «Amen». Poi subito: «Lascio qui questa elemosina». Ma la badessa soggiunse: «Io per ordine del confessore non posso prenderla. In nome di Dio e per ordine del confessore, mi dica chi è. È sacerdote?» «Sì». La suora: «Erano di questo monastero i beni che ha dissipati?» «No, ma ho il permesso di portarli qui». «E dove li prende?» «Il giudizio di Dio è giusto. Ma io ci credo poco che sia un'anima. Penso sempre che sia qualcuno che scherza. Vuole un segno? No, ho paura». Sto per concludere. «Grazie, adesso entro a far parte delle preghiere». E si allontanò mormorando: «Benedictus Deus qui». Seguirono parole incomprensibili, ma con una voce dolce da rasserenare il cuore. Il 9 novembre del 19, 28esima ed ultima visita, alle 4:15 circa, dal dormitorio la badessa sentì suonare il campanello. Scese al saluto lodato Gesù e Maria, e la solita voce che la colpì per il tono gioioso, addirittura felice, disse: «Sia lodato in eterno. Ringrazio lei e la religiosa comunità. Sono fuori da ogni pena». In quel momento la badessa, con il cuore traboccante di gioia, in uno stato di mistica esaltazione, ebbe l'impressione di trovarsi in un prato sfavillante di luce con gran tripudio di colori e vide l'anima del visitatore salire al cielo lucente come un raggio di sole. Questi fatti furono autenticati con giuramento dai testimoni in un vero e proprio processo.
Io conosco perché sono stato là più volte, conoscevo le monache anche, no? E ci sono là le 10 lire, ci sono i soldi.
Sì, sì.
Però, vedete, di queste cose qua, ma non se ne parla, perché la gente che si interessa di cose che non contano niente per la salvezza, e queste cose qui che servono per andare in paradiso sono sconosciute, sembrano fantasie, no? Io ho davanti quelle braccia che uscivano dalle tombe, che chiedevano la carità. Io credo che siamo arrivati alla fine.
Sì, Antonio, se vuoi un po' concludere, compendiare un po' quello che abbiamo detto.
Io direi che a questo punto abbiamo detto veramente tantissimo sulla realtà del purgatorio e anzi volevo fare un accenno rapidissimo a una delle domande che si poneva padre Stefano Manelli quando ha trattato appunto questo novissimo, e cioè quali sono i peccati che mandano più anime in purgatorio. Ebbene cari amici, cari ascoltatori, tutti quelli che ci ascoltano, dobbiamo essere coscienti che sono gli stessi peccati che mandano più anime all'inferno e che sono connesse con la nostra concupiscenza. Allora, se c'è stato un bene che si può trarre da questa nostra trasmissione è questo: non solo abbiamo appurato le cose come stanno nella loro realtà vera, che oggi è sempre più difficile da essere conosciuta, ma in qualche modo sappiamo anche cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare per noi, con la nostra condotta, con la nostra vita, e anche per le anime dei nostri cari e di tutte le anime del purgatorio. Comunque Claudio, vorrei lasciare a te il compito proprio
sì,
di salutare i
nostri amici. Ma diciamo, ci sono anche i rimedi, no? Praticamente, però, le persone non hanno la cognizione anche del significato di queste parole. Facciamo i 9 primi venerdì del mese, no? Che servono per evitare l'inferno, ma non per evitare il purgatorio. Cioè, nel senso che ti salvi l'anima, ma non vai dritto in paradiso. I primi 5 sabati sono un aiuto. La Madonna ha promesso che non ti fa andare all'inferno, ma finisci in purgatorio. Cioè, quando noi diciamo un'anima è salva, noi pensiamo che vada in paradiso, ma non è mica vero. È salva perché non è andata all'inferno, ma prima di entrare in paradiso ce ne vuole. Cioè, là è tutto puro, tutta luce, non ci sono macchie, va bene. Per cui noi siamo noi stessi che ci vergogniamo di presentarci davanti a questo suolo di anime luminose, di angeli, di arcangeli, eccetera, e di santi che si sono fatti ammazzare per non peccare, e noi vorremmo entrare in queste condizioni. È chiaro che tu ti vergogni di stare alla presenza loro, dici fammi la grazia che vado a purificarmi perché mi vergogno di stare al vostro cospetto.
Bene Oscar, allora a questo punto non rimane altro che congedarci dai nostri ascoltatori e di rimandare a tutti quanti coloro che seguono questa nostra trasmissione al quarto martedì del mese di dicembre, se non siamo proprio a ridosso del Santo Natale, come invece mi sembra di vedere.
Ci verso la data, non lo so. Ecco,
comunque,
preghiamo Oscar, per le anime del purgatorio, sì. Dico, bisogna pregare per le anime del purgatorio, le quali ci ricompensano e dicono, ci aiutano, vedi, ad avere, ci ottengono anche il dono di ispirazione, nel senso che ti fanno capire, no? Che le cose che hai fatto tu non sono come pensi tu, perché te le spiegano loro che loro sono dall'altra parte, le stanno patendo, per cui ti fanno la grazia, ti ottengono la grazia, ecco, di essere consapevole che il tempo che hai ancora a disposizione non lo sprecare in sciocchezze, perché non è tanto il tempo, e diciamo più ti purifichi di qua e meno paghi di là, per cui non continuiamo a sprecare il tempo, che anche il tempo sprecato è motivo di purificazione, e per capire cos'è il tempo speso, cioè perso, quel tempo lì se lo passi in purgatorio vedi che mezz'ora sembra un'eternità. Tu pensa a ore che passiamo davanti a quel disgraziato televisore che scoppiasse, almeno diciamo sarebbe finita una volta per tutte, no? Ma invece di stare a pregare per salvare l'anima nostra, quella dei nostri figli, quelli dei nostri parenti che sono passati ad altra vita, noi stiamo là a vedere ste sciocchezze, vero? Magari è per aumentare le nostre colpe. Il tempo è un dono di Dio e sprecarlo non è una virtù, è un peccato. Nessuno va a confessarsi e dire padre, io sono uno che perde un sacco di tempo in sciocchezze. Ma chi è che va a dire queste cose? E bisogna che tu vada a dirle, perché è ora che la finisci anche di continuare a sprecare il tempo che serve per santificarti. Cioè il Signore ti dà un tempo per farti santo, tu l'hai usato per diventare un miserabile e chiaramente dovrai piangere per avere sprecato il tempo. I santi hanno fatto addirittura il voto di non perdere tempo.
Avevamo esordito, ecco, avevamo esordito con la frase evangelica: non uscirai di là finché tu n'abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Credo che dobbiamo chiedere anche la grazia, ecco, di che il Signore ci cambi quella bilancia con cui pesiamo le nostre situazioni. Spesso noi usiamo la pesa per autotreni, mentre ecco Dio pesa tutto e quindi usa il bilancino dell'orefice, e quindi dobbiamo essere molto attenti anche nelle piccole cose, allontanare le cose brutte, grandi, ma anche diventare in questo cammino di perfezione, cercare di migliorare anche nelle cose piccole, perché sì, Dio guarda tutto.
Ma anche, scusa, le omissioni, il peccato di omissione, no? Noi non soccorrendo né i viventi che rischiano la perdizione, no? La Madonna Fatima dice: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori che vanno all'inferno, no? Per cui peccato di omissione verso i viventi, peccato di omissione verso i defunti, per cui noi con i peccati di omissione che continuiamo a dire, ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, diciamo le parole ma non facciamo niente per togliere di mezzo questo peccato di omissione, non aiutiamo né i fratelli viventi e neanche quelli che sono defunti, e pensiamo di essere buoni cristiani.
Ecco.
Sì. Bene, allora a questo punto direi proprio invochiamo, ecco, l'aiuto della Santissima Vergine, che è la madre di tutte le anime purganti, affinché queste cose, ecco, ci entrino nel cuore e abbiano il loro effetto appunto sulla nostra vita. Oscar, vogliamo dare i saluti finali?
Beh, penso che abbiamo già detto tutto, quindi non ci resta che darci l'appuntamento al quarto martedì, che cadrebbe il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, quindi poi valuteremo, ecco, magari se fare anche un...
Stefano vuol dire corona, per cui praticamente coroniamo tutte le tavole rotonde dell'anno con, ecco, il giorno di Santo Stefano.
Ecco, ecco, quindi a Dio piacendo, a risentirci alla prossima trasmissione. Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ave Maria.
Radio Colbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità, a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.